Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
La verità è che oggi, l'autorità può muoversi nell'ambito dell'accertamento sintetico con grande libertà, con eccessiva discrezionalità. Da questo parte il lavoro del viceministro Leo, che dice occorre fare una norma che a garanzia dei contribuenti non dia dei poteri che sono illimitati rispetto a questo tipo di accertamento.
Sono rimasta stupita che non cogliesse l'occasione per dire una parola sulla situazione della Liguria e sull'arresto di Giovanni Toti. È il silenzio degli indecenti, ormai subisce il diktat di Salvini, che chiede a Toti di resistere, ma chi rischia di non resistere è la regione Liguria, che non merita di rimanere bloccata e di non poter voltare pagina e ripartire, perché è appesa a un'indagine da cui emerge un quadro molto grave. Sulle responsabilità penali lavorerà la magistratura, ma c'è una questione di opportunità politica per cui non si capisce cosa aspetti il presidente Giovanni Toti a dare le dimissioni e a permettere alla Liguria di voltare pagina e di andare avanti.
Al Festival dell'Economia di Trento, organizzato da Sole 24 Ore, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, le due donne più importanti dell'attuale scena politica italiana. Quindi avete sentito la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul pasticcio del redditometro, di cui è protagonista, diciamo, più o meno suo malgrado, il suo Vice Ministro dell'Economia, Maurizio Leo, e poi la segretaria invece del PD, Elly Schlein, che rimprovera, fra le altre cose, a Meloni non aver commentato la vicenda Toti. Sapete, tutta l'inchiesta Ligure di cui abbiamo seguito giorno per giorno, e ieri c'è stato proprio questo interrogatorio così importante, durato 8 ore, del presidente della regione della Liguria, che è attualmente ancora agli arresti domiciliari. Insomma, un duello così a distanza, ma appunto al Festival di Trento. Elly Schlein, tra l'altro, presa la sua voce nell'intervista dalla nostra Zancaner. Però ci concentreremo in questa puntata, ultima puntata della settimana, su una novità nella infinita vicenda di Ilaria Salis, e poi anche una sentenza che riguarda il Medio Oriente, la guerra in Medio Oriente, in particolare Israele, una sentenza della Corte Internazionale dell'AIA. Per i vostri commenti e riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il WhatsApp, che è sempre 349-238-6666. Però prima degli ospiti e degli approfondimenti, sintesi della giornata. Medio Oriente, la Corte dell'AIA ordina a Israele lo stop immediato dell'offensiva su Rafah e nel contempo chiede la liberazione immediata di tutti gli ostaggi. La vicenda di Ilaria Salis, alla terza udienza, il giudice rivela il suo domicilio, ira del padre, una delle vittime in aula non riconosce l'imputata. Il decreto salva casa, via libera del Consiglio dei Ministri, una rivoluzione liberale secondo il ministro Salvini. Il Festival dell'Economia di Trento, Giorgia Meloni dice che il redditometro è stato sospeso per vedere meglio la norma, Elly Schlein replica scarica le responsabilità. Cinema, vigilia del gran finale a Cannes, lascia il suo segno il seme del fico sacro, potente film iraniano del regista dissidente Rasulf. Calcio, questa sera in campo Genoa-Bologna, mentre è cominciato il valzer delle panchine. Partiamo quindi dalla sentenza della Corte Internazionale dell'AIA, che ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva su Rafah. Il governo Netanyahu ha reagito lanciando un attacco sulla città della Striscia.
La nostra risposta sarà l'occupazione di Rafah e la completa distruzione di Hamas. Parole del ministro della sicurezza nazionale, leader della destra radicale israeliana Ben-Gvir, dopo l'ordinanza con cui la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ordina a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah e di mantenere aperto il valico per l'ingresso degli aiuti e degli ispettori chiamati a indagare sulle accuse di genocidio. Un'ordinanza rilevante di una corte antisemita, ha detto Ben-Gvir, mentre il ministro del gabinetto di guerra e leader del partito di unità nazionale Benny Gantz ha detto che Israele è obbligato a combattere anche a Rafah per far tornare i suoi ostaggi e garantire la sicurezza dei suoi cittadini, aggiungendo: continueremo ad agire secondo il diritto internazionale. Dopo l'ordinanza della corte, che sollecita anche il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, Sono stati segnalati raid aerei israeliani su Rafah, mentre l'IDF rivendica di aver ucciso il vice comandante di Hamas. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dalla guerra in Medio Oriente alla guerra russa contro l'Ucraina, botta e risposta oggi tra Kiev e Mosca sul cessate il fuoco.
Il Cremlino smentisce le voci riportate dall'agenzia Reuters, secondo le quali Vladimir Putin sarebbe pronto ad un cessate il fuoco in Ucraina sull'attuale linea del fronte, indiscrezioni che erano state accolte con scetticismo sia dall'Europa sia dal governo di Kiev. Per il ministro degli esteri ucraino Kuleba, l'obiettivo del presidente russo ora è quello di far naufragare il vertice di pace che si terrà in Svizzera a metà giugno. Il mandato del presidente ucraino Zelensky è scaduto. Kiev ci dica con chi trattare, afferma nel frattempo lo stesso Putin, secondo il quale l'avvio di un negoziato per la fine del conflitto è possibile solo sulla base della bozza d'accordo che era stata delineata a Istanbul dai negoziatori russi e ucraini nel marzo 2022, un mese dopo l'inizio dei combattimenti. Nel documento si prevedeva la messa a punto di meccanismi per la sicurezza dell'Ucraina, con garanzie fornite da diversi paesi, fra cui l'Italia, e si ipotizzava che i negoziati sul futuro della Crimea e del Donbass potessero durare fino a 15 anni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo alla vicenda di Ilaria Salis. L'ambasciatore italiano a Budapest, Jaco Angeli, ha inviato una nota alle autorità ungheresi affinché siano garantite tutte le misure per assicurare la sicurezza di Ilaria Salis, dopo che il presidente del tribunale ungherese, durante l'udienza di oggi, ha reso noto l'indirizzo che l'attivista milanese ha scelto per gli arresti domiciliari in Ungheria. Adesso abbiamo una situazione assolutamente ingestibile, ha detto il padre di Ilaria, Roberto Salis, e poi tra poco per parlarne sarà proprio ospite qui in collegamento il legale di Ilaria Salis. Consiglio dei Ministri, via libera al decreto salva casa. Oggi una rivoluzione liberale, un decreto di buon senso che regolarizza piccole difformità, ha detto il ministro Salvini che ha presentato il provvedimento.
Il decreto legge salva casa consente in edilizia libera anche tende, vetrate e porticati con strutture fisse, allarga la tolleranza costruttiva fino al 5% delle volumetrie e semplifica la possibilità di regolarizzare i piccoli abusi, le difformità minori tra progetto e realtà. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.
Piccole irregolarità che riguardano la vita di tutti i giorni, vetrate, tende, verande, soppalchi, gradini, grondaie, finestre, pareti e porte interne, quindi non è un condono sull'esterno, la villa abusiva con piscine e tre piani costruiti in più senza autorizzazione.
È un testo molto ambiguo, scrive Pierfrancesco Maiorino, responsabile casa del PD, una sanatoria apparentemente piccola ma che può essere veicolo per un vero condono. E poi non c'è nulla sul sostegno affitti e le case popolari. Salvini ha però annunciato anche un piano di edilizia residenziale pubblica, ci stiamo lavorando insieme alle regioni, ha un costo, stiamo cercando le risorse. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Più facile regolarizzare le piccole difformità interne agli appartamenti. È l'obiettivo del salva casa, il decreto varato dal Consiglio dei Ministri e fortemente voluto dal responsabile delle infrastrutture Matteo Salvini. Il decreto incrementa anzitutto le tolleranze, cioè la percentuale entro la quale la differenza tra un immobile e quanto dichiarato in comune non rappresenta un illecito. Potrà arrivare fino al 5% e dipenderà dalle dimensioni delle case, oggi è al 2%. Vuol dire che per un appartamento di 100 metri quadri potranno esserci 4 metri in più. Diventa poi possibile sanare irregolarità parziali rispetto a quanto autorizzato dai comuni. Restano esclusi gli abusi completi, per i quali le regole restano molto rigide. Per le difformità parziali, come una veranda o una stanza in più, sarà possibile la sanatoria con il pagamento di una sanzione, commisurata all'aumento di valore dell'immobile, fino a un massimo di 31.000 euro. Giuseppe Latour, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E il Consiglio dei Ministri ha anche ascoltato la relazione del Vice Ministro dell'Economia, Leo, sul redditometro, fermato ieri con un atto di indirizzo. E di questo ha parlato anche la Presidente del Consiglio, questo pomeriggio, ospite del Festival dell'Economia di Trento.
Ho sospeso la norma sul redditometro perché voglio vedere meglio, bisogna ragionare nel merito sulla norma migliore, dice Giorgia Meloni, ospite del Festival dell'Economia di Trento.
Una cosa è colpire i casi che sono oggettivamente intollerabili, cioè gente che gira col Ferrari e si dichiara nulla tenente. Altra cosa è correre il rischio di infilare nell'ordinamento un'altra norma che vessa il cittadino comune, sulla quale io sono contraria.
La Presidente del Consiglio torna a parlare della stretta sul superbonus, fatta non per fare cassa, dice, ma per limitare l'emorragia dei conti pubblici, perché, sottolinea, si viaggia a costi di 220 miliardi di euro, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma per ristrutturare il 4% degli immobili. Difende poi la riforma sul premierato, in Italia necessaria, afferma Meloni.
O la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, perché in quel caso non sarei io la persona giusta per ricoprire questo incarico.
E sul premierato attacca il PD, fa ostruzionismo contro l'elezione del capo del governo e, sottolinea Meloni, vuole il raddoppio dei senatori a vita. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
A Trento anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che non ha mancato di rispondere a Giorgia Meloni su diversi temi.
Come rispondo? Come ho già avuto occasione di risponderle più volte, devo dire, in Parlamento, cioè che se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Partito Democratico. Ma chiedo io a lei, per quanto tempo, dopo 19 mesi che al governo, intende scaricare sempre le responsabilità sui governi precedenti anziché assumersele?
Torniamo al Consiglio dei Ministri di oggi, nel corso dei quali sono state annunciate anche delle misure che riguardano la scuola, in particolare gli studenti stranieri e gli insegnanti di sostegno.
Dal prossimo anno scolastico le scuole saranno tenute ad accertare la conoscenza della lingua italiana per gli studenti di prima immigrazione. L'anno successivo poi, nelle classi dove almeno il 20% degli studenti abbia importanti carenze nella lingua, arriverà un docente con lezioni di potenziamento. L'annuncio arriva dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che sottolinea come il tasso di dispersione scolastica per gli studenti stranieri superi il 30%, a fronte di quasi un 10% per gli studenti italiani.
Quindi è una norma di grande civiltà, molto inclusiva, una norma che non discrimina, perché i ragazzi stranieri vengono immessi nella classe insieme con gli altri, però avranno corsi di italiano potenziato.
Novità anche per gli insegnanti di sostegno, 85.000 i precari attualmente in servizio senza specializzazione, per i quali verranno istituiti corsi di formazione. Inoltre, per garantire maggiore continuità, si prevede la possibilità, su richiesta della famiglia dell'alunno con disabilità, di ottenere la conferma del docente in servizio nel precedente anno scolastico. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E diventa un caso, parlando sempre di scuola, a Treviso, l'esenzione dallo studio di Dante per alcuni studenti.
Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha deciso di inviare gli ispettori in una scuola media di Treviso. Il professore che insegna italiano avrebbe dispensato due studenti di religione musulmana dallo studiare Dante Alighieri e la Divina Commedia. Il motivo? Le famiglie si sarebbero lamentate perché Dante colloca Maometto all'inferno. Nel 28° canto il profeta viene punito come seminatore di discordia e portatore di scisma. Le parole di Dante sono state scritte nel 14° secolo e risentono del contesto storico dell'epoca. Lo studio della Divina Commedia fa da sempre parte dei programmi scolastici. Il preside della scuola ha detto di non saperne nulla e di non aver dato alcun via libera alla decisione presa dall'insegnante, ma sta approfondendo la questione, che è rimbalzata sul tavolo del ministro Valditara. È inammissibile, ha detto il responsabile del Dicastero dell'Istruzione del Merito, che ha firmato l'invio degli ispettori. Dante va studiato, ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte, sostenendo che non è escludendo la nostra cultura che si va verso una maggiore inclusione. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore, Treviso.
E siamo alla cronaca. È morto Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano, aveva 60 anni e è stato trovato ieri senza vita nel cortile della sua casa di Milano. Secondo i carabinieri si sarebbe suicidato, il cordoglio del Papa. E poi c'è un fermato per la morte di Caterina Ciurleo, colpita ieri pomeriggio da un proiettile mentre era in macchina alla periferia di Roma. I poliziotti della squadra mobile di Roma, coordinati dal magistrato della direzione distrettuale antimafia, hanno fermato un 28enne che è sospettato di aver esploso in via della Riserva Nuova diversi colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha centrato l'anziana. E siamo al calcio, è in corso la partita di calcio maschile Genoa-Bologna e nel frattempo, Genoa per il momento in vantaggio per 1-0, nel frattempo si muovono le panchine.
Uno dopo l'altro i tasselli del puzzle vanno a posto. Ieri il saluto di Thiago Motta al Bologna, oggi è stato il giorno dell'addio tra Stefano Pioli e il Milan. Non un esonero ma una scelta consensuale, la formula si vedrà. Tecnico e club proseguono su strade diverse dopo 4 stagioni e mezzo che hanno riportato il Milan allo scudetto e nell'Europa che conta in maniera continua. Domani sera ore 20:45 ci sarà il tributo di San Siro a Pioli e ai veterani che lasciano, Giroud e Kier. Una festa in parte condizionata dal clima di contestazione in cui i rossoneri vivono questo finale di stagione. Alle viste c'è l'arrivo di Fonseca, una scelta che non piace ai tifosi. Col finale di campionato si muove anche il mercato. La Juventus, che settimana prossima ufficializzerà Thiago Motta per la panchina, ora lavora sul portiere del Monza Di Gregorio. Gasperini e l'Atalanta sono più vicini alla conferma che all'addio. Percassi continua a mostrarsi sereno sulla scelta dell'allenatore che ha vinto l'Europa League. A proposito d'Europa, questa sera c'è Genoa-Bologna e solo apparentemente non ha riflessi sulla classifica. In realtà a questa partita, a Juventus-Monza di domani e alle due rimanenti dell'Atalanta, guarda con attenzione la Roma, che sogna un posto nella prossima Champions League. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un lutto nel cinema, addio a Morgan Spurlock, il documentarista candidato agli Oscar per Super Size Me è morto di cancro a 53 anni. Nel film del 2004 che l'aveva reso famoso, Spurlock aveva documentato le conseguenze fisiche e psicologiche derivate dall'essersi nutrito tutti i giorni per tutti i pasti per un mese da McDonald's. La famiglia del cineasta, che a causa di quell'esperimento aveva gravemente messo a repentaglio la sua salute, ha confermato la morte. Un giorno triste, devo dire addio a mio fratello Morgan, ha detto Craig Spurlock, che del documentarista era stato frequente collaboratore. Sempre cinema, ma della vigilia del gran finale a Cannes parliamo. Lascia il segno il seme del fico sacro, potente film iraniano del regista dissidente Rasulov. Donna, vita, libertà, lo slogan simbolo della lotta in Iran contro l'oppressione del regime, è risuonato più volte oggi al Festival di Cannes, alla vigilia della cerimonia di chiusura di domani sera con la premiazione, in attesa di conoscere il palmarès, la Palma d'Oro. È stata assegnata oggi perlomeno una Palma d'Oro morale, sottolineata anche dai 15 minuti di applausi tributati alla premiera. Vincere il film, appunto, Il seme del fico sacro del regista Mohammed Rasulov, da anni nel mirino degli Ayatollah, condannato a 8 anni a Teheran per collusione contro la sicurezza nazionale, fuggito dal suo paese verso l'Europa solo pochi giorni fa. La sua stessa presenza al festival è un evento che marca questa edizione 2024, oltre al bel film girato clandestinamente che racconta il dramma familiare di un persecutore che si ritrova la ribellione in casa delle figlie, studentesse e della moglie, mentre la morte di Masamini scatena fuori le proteste dei giovani in piazza e la reazione feroce della polizia morale con i filmati social che hanno tristemente reso noto al mondo. Il suo film dunque entra nel Toto Palma con il narco musical Emilia Perez di Odiar, il divisivo Megalopolis di Coppola e Partenope di Sorrentino. Quindi grande attesa per l'ultima serata del festival numero 77.
Che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo, no. Fermi in alto su questa giostra, dammi, dammi, dammi di più da questa vita.
Debutto boom nella classifica degli album più venduti nel FIMI GFK per Altrove, il nuovo album di inediti, di Ultimo che state ascoltando, che conquista subito la vetta della top 10 album della classifica CD, vinili e musica 7. Alle spalle dell'artista romano un'altra new entry è Billie Eilish, seconda con Hit Me Hard and Soft, scritto dalla cantante col fratello Finneas, suo storico collaboratore, che ha anche prodotto il disco secondo anche tra i vinili. Terza piazza per Salmo e Noise Narcos, che risalgono in top 10 con Kurt. Su queste note direi di aggiornare chi sta viaggiando e cominciare poi con gli ospiti e gli approfondimenti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
tra pochissimo cominceremo appunto con il primo ospite, con una delle notizie principali di oggi. Vi ricordo, per i vostri commenti e riflessioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349 238 6666, che è sempre il numero per WhatsApp.
Credo che per me sia stato il giorno più bello dopo la nascita dei miei figli. Forse questa è una rinascita, è un figlio che nasce una seconda volta, per cui sono emozioni fortissime.
E queste sono le parole di gioia, naturalmente, di Roberto Salis, dopo che sua figlia, Ilaria Salis, a sua figlia è stato permesso finalmente di uscire dal carcere di Budapest, dove è stata chiusa per oltre 15 mesi, 466 giorni, in condizioni molto dure, e quindi di andare ai domiciliari. L'avevamo con l'avvocato di Ilaria Salis proprio il 15 maggio scorso, dato questo annuncio. Un po' a sorpresa, il giudice ungherese aveva deciso finalmente di accettare questo ricorso da parte della famiglia, dei legali, insomma, per concedere i domiciliari a Ilaria Salis. E adesso c'è una nuova puntata di questa annosa vicenda di Ilaria, lo ricordo, insegnante milanese di 39 anni. Dicevo, questa nuova puntata è relativa a, e ricordo tra l'altro che lei è stata candidata ufficialmente all'Europea da Alleanza Verdi e Sinistra, nella speranza che, se dovesse essere eletta, avrebbe poi l'immunità. Dicevo, oggi terza udienza, importante anche perché è la prima udienza, la terza, ma è la prima udienza in cui finalmente abbiamo visto Ilaria, che non era nelle situazioni delle precedenti udienze, con le catene alle mani e ai piedi. È arrivata in taxi con i suoi genitori. E però anche qua, diciamo, sia il padre Roberto Salis tre giorni fa ha detto: ma mi aspetto di tutto, gli avvocati pronti a tutto, di qualsiasi colpo di scena. E c'è stata una cosa veramente molto incresciosa, direi gravissima, che è quella che il giudice a un certo punto ha rivelato qual è il domicilio lì a Budapest, dove appunto Ilaria sarà agli arresti domiciliari. E siccome diventa una questione di sicurezza da tempo, lo sappiamo, visto che proprio Budapest era apparso tempo fa un murales con Ilaria impiccata. Ma mi rivolgo direttamente all'avvocato Eugenio Losco, appunto legale di Ilaria Salis. Buonasera avvocato, bentornato Effetto Notte.
Buonasera, buonasera.
Allora, quindi c'è stata questa cosa, e a questo punto però l'ambasciatore italiano mi sembra che abbia chiesto lì alle autorità ungheresi di assicurare che non subisca aggressioni, insomma, di assicurare sicurezza per Ilaria.
Certo, mi sembra che sia doveroso un intervento di questo tipo. Speriamo sia necessario. Certo che è stata una cosa molto incresciosa quella che è successa oggi. Noi avevamo chiesto di mantenere un assoluto riservo in merito a questo aspetto, perché appunto, come diceva lei, ci c'erano state delle minacce nei confronti di Ilaria, non solo quest'anno durante la celebrazione della giornata dell'onore, dove sono stati appesi questi volantini con Ilaria impiccata, ma lei è stata oggetto di minacce, di campagna denigratoria subito dal momento in cui è stata arrestata. È stata pubblicata la sua foto segnaletica, è stato pubblicato il suo indirizzo. Insomma, è una situazione molto ma molto delicata, e proprio per questo, per la sua tutela, per la sua sicurezza, si era chiesto un riservo assoluto. Non c'è stato, c'è stato un errore da parte del giudice nel momento in cui ha fatto cenno alla concessione degli arresti domiciliari, rilevando l'indirizzo. Insomma, la sorpresa è stata molta per noi, c'è venuta un po' di angoscia, se proprio devo dirlo. Poi devo dire che questa non è l'unica cosa, secondo me, che è successo in questo processo. Si è dimostrato che stiamo affrontando un processo che è tutto tranne che un processo giusto.
Avvocato, però l'altra cosa interessante è che ci sono stati tre testimoni chiamati a deporre oggi in questa terza udienza, e mi pare di capire che nessuno di questi abbia riconosciuto in Ilaria Salis uno degli aggressori.
Assolutamente, nessuno dei tre testimoni ha riconosciuto Ilaria Salis, non è stato in grado di riconoscerlo. vero che erano delle persone travisate, ma uno di quei testimoni ha affermato di, prima di averli visti, prima di essere travisati, di averli visti che arrivavano senza essere travisati, e nonostante questa circostanza che è rilevante, dichiara di non riconoscere la signora Salis tra gli aggressori.
Tra l'altro Roberto Salis, il padre di Ilaria, oggi ha commentato che di fatto il giudice rappresentava il pubblico ministero, quindi l'accusa, dice, con una visione del tutto di parte e non super parte, come dovrebbe essere un giudice, perché mi pare che tra le altre cose il giudice abbia accettato che Zoltan Tot, primo testimone e vittima dell'aggressione del 10 febbraio del 2023, ha accettato che si costituisca parte civile ben oltre il termine dell'udienza preliminare del 30 gennaio, entro la quale doveva semmai...
Guardi, le anomalie che sono successe all'udienza di oggi sono tante, io mi fermo a quelle che ha sottolineato lei. Primo aspetto è che noi siamo davanti a un processo che è condotto anche da parte dell'accusa direttamente dal giudice, è il giudice che fa le domande, il giudice già conosce gli atti e decide di sottoporre il materiale che lui ritiene più idoneo ai testimoni per provare l'accusa delle persone imputate, in questo caso della signora Salis. È un vecchio processo che noi conoscevamo prima del 1989, un processo inquisitorio, ma qua, oltre ad essere un processo inquisitorio, abbiamo la caratteristica che addirittura il giudice, che dovrebbe rappresentare l'imparzialità, la terzietà, queste sono le caratteristiche del giudice, addirittura si sostituisce alla pubblica accusa. E poi è successa questa cosa sulla costituzione di parte civile di questa persona che mai ha dichiarato nel corso delle indagini preliminari di volersi in qualche modo rivalere da un punto di vista anche economico nei confronti della signora Salis, e a questa udienza, nonostante fossero scaduti i termini, perché la costituzione di parte civile, che poi lì si chiama in un altro modo, ma per capirci, doveva essere presentata l'udienza predibattimentale, che è stata quella celebrata a gennaio, è stata ammessa questa richiesta. Ci troviamo di fronte a tantissime strutture di questo tipo, perché poi ce ne sono state altre nel corso del processo di oggi.
Non so se ne vuole ricordare qualcun'altra. Io ricordo, avvocato Losco, anche che coloro che erano stati aggrediti durante quella manifestazione dei neonazisti non avevano fatto denuncia, anche questo va ricordato fra le altre cose.
Quindi non avevano fatto denuncia e solo oggi avanza una richiesta di tipo risarcitorio a tempo scaduto. Poi guardi, le dico l'ultima, perché poi ovviamente se no la cosa diventa anche piuttosto tecnica. Noi oggi chiedevamo di spostare il processo più avanti, a novembre. Perché a novembre? Perché Ilaria ha chiesto e ha ottenuto, non da questo giudice ma dalla Corte di Appello, che le venissero tradotti tutti gli atti processuali su cui si fondano le sue accuse, e tra questi anche le dichiarazioni che i testimoni che dovevano essere sentiti oggi avevano rilasciato nel corso delle indagini. Questo perché? Perché non potendo aver consultato quegli atti non può esercitare in pieno il suo diritto di difesa e quindi di poter poi con il suo avvocato predisporre un adeguato controesame, non conoscendo le precedenti dichiarazioni. Quindi siccome il deposito di questa traduzione avverrà a novembre, abbiamo chiesto di posticipare l'udienza, perché sennò si andava incontro a una violazione del diritto di difesa. Ecco, il giudice in maniera anche qua sorprendente ha ritenuto che questa richiesta non potesse essere accolta, sostenendo che ma Ilaria però comunque ha un interprete e quindi può capire quello che succede nel corso del processo. Ma questa ha fatto una grandissima confusione. Un conto è il diritto all'interprete, un conto è il diritto alla traduzione, sono due aspetti diversi che nulla c'entrano, perché non si lamentava mica la mancanza di un interprete, ci mancherebbe altro che una persona straniera non abbia un interprete. Il problema era proprio la violazione del diritto di difesa.
A questo punto, avvocato Eugenio Losco, quindi ci sono, sappiamo, le elezioni europee 8 e 9 giugno, come ricordavo Ilaria Salis è candidata ad Alleanza Verdi e Sinistra. Che cosa succede se fosse eletta e se invece non fosse eletta, per chiudere?
Allora, lo dico solo da un punto di vista tecnico, poi non voglio entrare in queste questioni di tipo elettorale, ma se lei venisse eletta, lei goderebbe dell'immunità parlamentare europea, che è prevista dalla normativa, da un protocollo sui privilegi e sull'immunità dei parlamentari europei, che prevede una immunità, la stessa immunità che spetterebbe al parlamentare italiano, e in più prevede espressamente per il parlamentare europeo una esenzione da qualsiasi forma di provvedimento restrittivo di detenzione, arresti domiciliari, come ad esempio sta subendo in questo momento Ilaria, e la sospensione dei procedimenti in corso. Questo sarebbe direttamente applicabile dopo la proclamazione delle elezioni. Quindi, quando si svolgerà la prima sessione parlamentare, se lei venisse eletta, che so già che è l'11 luglio, Ilaria deve essere liberata perché deve e può partecipare alla prima assemblea parlamentare, ma inoltre questa immunità è concessa perché ovviamente il parlamentare deve essere libero di compiere la sua funzione.
Certo.
E se invece pieno, perché poi non si tratta solo di partecipare all'udienza, ma di svolgere più in generale la funzione di parlamentare.
Se invece questo non avvenisse, non fosse eletta, qual è la prossima tappa, avvocato Losco?
La prossima tappa, ma una cosa poi non esclude l'altra, noi ci aspettiamo, ma perché è un diritto di Ilaria, che questa misura che è stata concessa adesso a Budapest venga trasferita in Italia. Noi lo chiediamo dall'inizio. Le misure alternative al carcere, come quella degli arresti domiciliari, possono, anzi devono essere eseguite nel paese dove il cittadino europeo è residente. Quindi Ilaria, cittadina europea residente in Italia, ha diritto di ottenere il trasferimento della misura in Italia. E noi speriamo che il governo, in questo caso, ci fornisca un aiuto attraverso i canali diplomatici, come aveva promesso di fare nel caso in cui Ilaria avesse ottenuto la scarcerazione e l'ottenimento degli arresti domiciliari a Budapest.
Bene, avvocato Eugenio Losco, speriamo adesso che tutto proceda per il meglio e su questo ci aggiorneremo, insomma. Speriamo Perfetto. Davvero che vada Benissimo. Tutto per il meglio. Grazie avvocato Losco, buona continuazione.
Grazie a lei.
Buonasera.
Buonasera.
Bene, vedo un messaggio al 349-238-6666 di Claudio che dice: buonasera Roberta, quando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che sospende il decreto sul redditometro del viceministro Leo, insomma con tutta la bagarre che aggiungo che c'è stata in questi giorni che abbiamo raccontato? Allora, per il momento Leo ha firmato solo un atto di indirizzo con cui blocca il redditometro, poi bisogna vedere che cosa succederà per un provvedimento normativo che dovrebbe revisionare questo istituto. Però Lega e Forza Italia continuano a spingere per la completa cancellazione, quindi ancora nulla è definitivo al momento. Mentre a questo punto c'è la pausa di riflessione, ma io torno ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, non siate egoisti, ditelo anche amici, parenti, amori, conoscenti, in modo che nessuno un giorno potrà dire: io questa mica la sapevo. A proposito di una notizia importante, ecco qua Roberta Giordano, come sempre con voi tutte le sere dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, per raccontarvi le notizie, approfondirle insieme agli ospiti. Abbiamo parlato del caso Ilaria Salis con gli ultimi aggiornamenti, adesso invece gli aggiornamenti per quanto riguarda il Medio Oriente. Questa guerra in Medio Oriente che va avanti con le tantissime vittime, e ci sono state questa settimana, ne abbiamo parlato, delle iniziative a livello internazionale delle quali bisogna ancora capire la fattibilità e il fatto che siano vincolanti o meno, che sicuramente hanno creato tensione. Allora, la prima è quella, la richiesta del procuratore capo della Corte Penale Internazionale Khan, che ha chiesto mandato di cattura per il presidente israeliano Netanyahu, il primo ministro israeliano Netanyahu, il ministro della difesa Gallant per crimini di guerra contro l'umanità nella striscia dall'8 ottobre 2023 e contro i vari leader di Hamas, anche loro per crimini di guerra contro l'umanità commessi in Israele nella striscia dal 7 ottobre 2023. Netanyahu ha detto: è una cosa vergognosa, nulla ci fermerà. Hamas ha detto: siamo stati messi sullo stesso piano vittime e carnefici. Biden, il presidente americano, ha detto: una richiesta vergognosa, non esiste alcuna equivalenza tra Hamas e Israele. E poi nei giorni scorsi Spagna, Irlanda e Norvegia, tre stati dell'Unione Europea, hanno detto che riconosceranno ufficialmente lo Stato palestinese dal 28 maggio, quindi tra quattro giorni. Lo hanno annunciato i tre primi ministri dei tre stati e Israele ha richiamato gli ambasciatori di quei paesi. Esultano Olp e Hamas, mentre gli Stati Uniti dicono: la Palestina non si riconosce in modo unilaterale, non è questo il modo di arrivare alla pace. E oggi un'ulteriore puntata In queste iniziative internazionali la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, il principale strumento giudiziario dell'ONU, che facendo seguito alla richiesta del Sudafrica ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah. Il Sudafrica esulta, una sentenza invece respinta sia dallo Stato ebraico e salutata invece con favore da Hamas e palestinesi. Allora, prima di capire la fattibilità, il fatto che sia vincolante o meno questa sentenza, voglio chiedere al nostro corrispondente da Gerusalemme, Nello Delgato. Ciao Nello.
Salve, buonasera a tutti.
Buonasera Nello. Se effettivamente questa offensiva di terra di Israele, dell'esercito israeliano a Rafah, c'è o no nel sud della striscia di Gaza, che si annuncia da mesi e non si capisce se effettivamente c'è, è in corso?
Sicuramente ci sono delle operazioni, Israele le chiama limitate e con obiettivi precisi, anche se oggi è stato un bombardamento in una zona dove c'erano dei responsabili di Hamas, è stato ucciso infatti uno dei leader della loro distribuzione. Il punto però è che, come al solito, queste cose che sono sacrosante, perché la guerra deve essere fermata ieri, non certamente domani o dopodomani, rischiano però di avere un senso più politico, perché ad esempio nel paragrafo 50 della sentenza che ha messo oggi la Corte, non fa capire bene se effettivamente bisogna fermare le operazioni oppure bisogna fermare alcune tipi di operazioni. Mi spiego. Come hanno fatto osservare 4 dei 15 giudici, il giudizio della Corte non è stato unanime e loro hanno detto che all'interno di questa sentenza, ripeto, al paragrafo 50, non si chiede a Israele di interrompere tutte le operazioni militari a Rafah, ma quelle che potrebbero portare alla distruzione fisica o totale o parziale dei palestinesi. Quindi, in buona sostanza, se Israele dimostrasse che non fa operazioni che porta a questo, significa che non è tenuto a fermarsi. E questo, per questo dico che è una questione, alla fine, purtroppo si passa sull'aspetto politico. Ecco, che si debba fermare è giustissimo.
E tu lo sai, insomma, sei lì che racconti dall'inizio questa maledetta guerra. Grazie Nello Delgato da Gerusalemme. Ciao Nello. E dalla parte invece, diciamo, più giuridica, chiedo al professor Francesco Cherubini, docente di Organizzazione Internazionale di Diritti Umani alla LUISS di Roma. Professor Cherubini, che idea si è fatto lei di questa sentenza?
Beh, allora, intanto buonasera a tutti. Siamo ancora sul piano delle misure cautelari che la Corte Internazionale di Giustizia può emettere. In questo caso siamo alla terza puntata delle misure cautelari, la primissima è stata emessa a gennaio. Naturalmente le misure cautelari, poi si può discutere sulla interpretazione che va data, sono obbligatorie naturalmente, e quindi lo Stato tendenzialmente deve eseguirla. Dire il vero, le prime due ordinanze Israele non le ha ignorate, tanto è vero che poi ha presentato anche altrettanti rapporti che in genere vanno presentati per spiegare alla Corte quali sono state le condotte poste in essere per dare attuazione alle ordinanze stesse.
Quindi, professore, siamo un po' alle decisioni prese anche dalla Corte, cioè decisioni, però era una richiesta della Corte Penale Internazionale rispetto a questa oggi della Corte Internazionale, sempre dell'AIA, sono sempre cose che rimangono per il momento sospese, un po' teoriche.
Beh, allora, le misure catalane meno, perché lì in realtà abbiamo una presa di posizione della Corte Internazionale di Giustizia in questo caso, in vista del merito, che ovviamente ancora non c'è. Nell'altro caso abbiamo soltanto la richiesta del procuratore, su cui deve decidere questa sorta di giudice delle indagini preliminari.
Comunque, se vogliamo dire proprio brevissimamente, professor Cherubini, la differenza, spesso si confonde Corte Penale Internazionale e Corte Internazionale dell'AIA, sono tutte e due dei tribunali, però forse uno cerca di risolvere più le controversie tra i paesi, la Corte Internazionale, la Corte Penale invece prende provvedimenti nei confronti dei individui in modo specifico.
È esattamente così, la prima giudica di controversie fra stati, la seconda di possibili crimini internazionali di individui. Ovviamente nei limiti della giurisdizione della Corte, nel diritto internazionale non esistono giurisdizioni, diciamo, obbligatorie, per cui è chiaro che è tutto basato un po' sul consenso.
Dico che al tempo stesso il Tribunale dell'Aia ha ordinato il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi israeliani, ma su questo Hamas non ha detto parole, insomma, quindi siamo ancora a questo punto. Grazie intanto al professor Francesco Cherubini.
Grazie a voi.
Grazie buona mille, sera. Buona serata. C'è la viabilità, vi lascio il reportage del venerdì e poi le previsioni meteo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Monfalcone e le sue contraddizioni. Lavoro e multicultura nella città cantiere. Di Luca Benecchi.
Monfalcone, Friuli Venezia Giulia, in provincia di Gorizia. È un comune di 30.000 abitanti che negli anni è diventato terra di immigrazione e speranza per intere generazioni. Il suo destino è cambiato per sempre quando nel 1908 la famiglia Kosulic ha fondato i cantieri navali.
Perché allora i Kosulic sono stati dei geni. Quando hanno individuato questa come l'area per la loro attività, e beh, hanno fatto un'azione di responsabilità sociale di impresa che questi di adesso se la sognano. Perché dopo aver costruito il cantiere, che per noi si chiama il cantiere, hanno immaginato di dar valore alle persone. E quindi gli operai, e mio nonno è stato capo in cantiere, mio papà ha fatto navi, era saldatore, mio padre è morto di amianto. E sapere che tantissimi qui... Difficilmente che lei incontri cittadini di Monfalcone che le dicano che nella loro famiglia non è accaduto.
Semplici casette a due piani, in chiaro stile asburgico, che ricordano i paesi sloveni e austriaci. Anche ora che è diventata sindaco, Anna Cisint, ha deciso di continuare ad abitare qui, nella casa di famiglia del quartiere di Panzano. Il cantiere è proprio qui davanti, quello che oggi con Fincantieri è diventato il cantiere più grande d'Italia, dove nascono le grandi navi da crociera. Uno dei simboli del Made in Italy e del sogno delle vacanze. Il mare dietro le gru e i carri ponte, ma qui, all'ingresso del cantiere, l'unico mare che si percepisce è quello delle biciclette. Migliaia, parcheggiate con ordine a file infinite, appartengono ai tantissimi lavoratori del Bangladesh che sono arrivati qui con il miraggio del lavoro e rappresentano l'ultima grande ondata migratoria.
È accaduto che dal 2000 in poi, soprattutto dal 2005 al 2015, Fincantieri, che ancora oggi è un'azienda partecipata dal pubblico in maniera molto importante, pur essendo quotata in borsa, abbia scelto di delocalizzare la produzione al contrario, cioè sostanzialmente, anziché portare fuori la produzione, è stato scelto di importare la manodopera.
Una delocalizzazione al contrario può avere i suoi benefici economici per chi produce, ma può comportare anche molti costi e creare un mutamento sociale che con l'aumento a dismisura dei numeri dei componenti delle comunità straniere necessita di essere governato. In caso contrario, gli effetti possono essere imprevedibili.
Cioè, se tu decidi che quello che fai tu impatta sui servizi scolastici, sui servizi sanitari, sugli alloggi, sulla sostenibilità sociale di un territorio, tu dovresti anche domandarti, scusa, ma sei pronto a questo? Perché se non sei pronto diventa un incubo. E questo è stato per questa città un incubo.
E per vedere se per questa comunità tutto questo è un incubo, non resta che lasciare Panzano e risalire verso il centro, ascoltando le voci di un luogo che per tanti versi è diventato un laboratorio dell'Italia di oggi. Una provincia vicino a tanti confini dove si parlano tante lingue e si professano tante religioni.
Siamo nel piccolo mondo di Monfalcone, cioè c'è un odio che lei lo taglia col coltello.
Se il fenomeno migratorio è dirompente, o lo gestisci o viene travolto.
Per quanto riguarda la comunità del Bangladesh, qual è, chiamiamola aggravante, anche se non è il termine corretto, è la scelta loro religiosa.
E anche io sono musulmano, fiero di essere musulmano e non sono estremista. E io non ho un luogo dove andare a pregare.
Questo vuol dire che sono tutta una banda di assatanati, eccetera, eccetera. No. Poi, insomma, ognuno ha i suoi talebani, cioè anche certi cattolici hanno i loro talebani, quindi voglio dire.
L'ultimo L'unico modo per raccontare Monfalcone ed entrare nella sua anima multiforme è quello di partire dal lavoro, una realtà complessa che ha a che fare con diseguaglianze contrattuali, retributive e di diritti. Diseguaglianze che poi si rivedono una per una nelle strade della città, nei suoi volti e nei suoi negozi. Nella sede della CGIL incontro Michele Orlandini, segretario generale della FIOM di Gorizia.
Partiamo dai dati, che forse è la cosa più semplice e la cosa anche più nota, però rendono veramente il quadro della difficoltà che si ha anche nella cittadina, poi all'esterno. Parliamo di una città, Monfalcone, con 30.000 abitanti, con i comuni limitrofi non arriva a 50.000. Abbiamo all'interno solo della Fincantieri ditte, appalti, subappalti, lavoratori transfrontalieri, compagnia bella, quasi 10.000 lavoratori stranieri con annesse famiglie, quindi numeri di questo tipo.
Quanto vale un appalto in termini occupazionali?
Ok, in termini occupazionali nei momenti di picco, quindi di solito consegna nave, questa popolazione aumenta fino a 8.000, anche 10.000. Spesso questi lavori sono girati all'interno di ditte che prendono i lavori in subappalto, e parliamo di centinaia e centinaia di ditte, e nel subappalto succede di tutto e anche di più, tenendo conto che, e questi sono numeri ufficiali, un anno di lavoro in Fincantieri vale complessivamente oltre il miliardo d'euro. Capiamo quali sono gli interessi, sia a livello di partecipare per poi effettivamente spartire, diciamo, questa che è la torta.
È innegabile che questa giungla di imprese di subappalto possa creare delle situazioni ambigue. Fincantieri ha voluto precisare la sua posizione su questa vicenda. Secondo la società, la tipicità del ciclo lavorativo della cantieristica navale richiede in Italia, come in Europa, l'adozione di un modello produttivo comune ai concorrenti e condiviso dal sindacato. Accanto a questo impegno vi è quello dell'azienda che, per affermare uno sviluppo orientato ai principi di trasparenza, correttezza e integrità, ha sottoscritto nel febbraio 2017 un protocollo nazionale di legalità con il Ministero degli Interni.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
E per sapere che tempo farà, non c'è tempo purtroppo, quindi ci sentiamo tra pochissimo per gli aggiornamenti.